A Gaza almeno 20 morti nelle ultime 24 ore per i raid israeliani. Per la prima volta l'esercito ammette di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa in attesa dei soccorsi. La sua storia aveva fatto il giro del mondo anche grazie al film candidato all'Oscar La voce di Indra Jab. A Qusra in Cisgiordania è ancora assedio, sentiremo la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che è tornato nel villaggio per aiutare la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. Fermato dalla polizia il marito della donna uccisa nel Cosentino. 6 femminicidi in Italia da Ferragosto, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Oggi in serata un'altra donna è riuscita a scappare nei boschi dopo essere stata aggredita dal compagno con una spranga e un'arma ad aria compressa. Dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimanda indietro i dublinanti, i richiedenti asilo che secondo il trattato di Dublino sarebbero dovuti rimanere in Italia. Il governo Meloni ora teme l'effetto valanga. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, i raid a Gaza continuano su base quotidiana. L'ultimo è stato solo poche ore fa a Gaza City, nonostante il cessate il fuoco con Israele, in vigore almeno sulla carta dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti nella striscia, sono più di 1200 dall'inizio della tregua e si intensificano le incursioni in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa dall'IDF, la cui storia è finita sotto i riflettori del mondo per le lunghe ore di audio in cui chiedeva aiuto ai soccorsi, soccorsi che non sono mai arrivati. Alessandra Tommasi.
A Gaza sono almeno 20 i morti nelle ultime 24 ore. 9 di questi sono vittime di un raid israeliano che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. Tra i coinvolti ci sono soprattutto agenti di polizia, ma anche diversi civili feriti, visto che l'edificio era in un'area centrale che era anche abbastanza affollata. Uno degli altri attacchi ha preso di mira il campo profughi di Nuseirat e causato un morto. Entrambi i raid sono stati rivendicati poi dall'esercito perché diretti contro combattenti di Hamas, questo almeno sostiene l'IDF. E dunque proseguono gli attacchi a Gaza nonostante la tregua in vigore e in un momento in cui il futuro della striscia resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Indra Jab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Indra Jab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
In Cisgiordania intanto prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Qusra. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowy Reedy, cittadino americano di origine palestinese che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Qusra.
I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. 3 case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
They vandalize the house, they break lights, they break the gates. Cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa molto positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca. Possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui Trump parla di un possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto pensare che il presidente voglia distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran, oppure che voglia mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale per cui è scoppiata la guerra contro l'Iran. Intanto sembra che Trump abbia deciso di cambiare strategia nei confronti della Repubblica Islamica. Ha appena affermato che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni draconiane e che lo stretto di Hormuz non sarà più importante come prima perché ci sono delle alternative. Il servizio di Michele Migone.
Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è che si possa trattare di sanzioni ai paesi terzi che importano greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno della guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi due mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e a Cipro e, senza andare così lontano, basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
In Ucraina stamattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vice capo di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Sono stata perquisita e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato Mudra. Smentisco la menzogna che si sta diffondendo online, nessuno mi ha fermato o ha arrestato. E poi ha aggiunto, la responsabilità si applica a tutti, me compresa. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa e ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fedorov avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fedorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev. E arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fedorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e speculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi, serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.
Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme in questi giorni abbiamo superato le 180.000.
E un'altra donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco a Molini di Triora, in provincia di Imperia, a sparare il suo compagno, che è stato individuato e fermato dai carabinieri. La donna si è salvata rifugiandosi nei boschi vicini alla sua abitazione. Oltre alla ferita alla mano, aveva un trauma alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il compagno l'avrebbe infatti colpita anche con una spranga. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga. Esiste realmente questo rischio? Youssef Olgado, giornalista del Domani.
Credo che il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare di tante dosi l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche la notizia proprio di qualche ora fa di Vienna, che ha detto che ha inviato verso l'Italia 4 dublinanti che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, anche magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia che finora non si sono ancora espressi a riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader che non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono consenso le politiche migratorie in generale, e che quindi adesso ognuno fa il sovranista nel proprio paese, che è quello un po' che stiamo vedendo oggi.
Il prezzo del gasolio continua ad aumentare. In autostrada costa in media 2,17 euro al litro, lungo la rete stradale nazionale 2,10 euro al litro. Dunque è già stato bruciato il taglio delle accise effettuato dal governo il 4 agosto scorso e il provvedimento scadrà la prossima settimana. Un costo pesante per chi si muove in automobile, soprattutto considerando gli spostamenti del mese di agosto. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
Purtroppo, diciamo, abbiamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi abbiamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e lo abbiamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2,10 euro. Quindi, diciamo, questo è il dato assolutamente negativo, e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.
E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.